Ieri abbiamo contemplato il Signore Gesù come rabbi, come maestro, e oggi vogliamo soffermarci sulla metodologia precipua di questo maestro, che era quella di parlare in parabole. In Matteo 13, 34-35 si afferma addirittura che Gesù parlava solo per parabole. Tutte queste cose disse alla folla in parabole e non parlava ad essa se non in parabole. È un fatto molto importante, dobbiamo quindi cercare di decifrare, di capire, no? Perché Gesù parlava in parabole e anche come dobbiamo comprendere, interpretare noi queste parabole. Sicuramente fin dall'inizio della sua storia Israele si trova di fronte al problema di parlare con una mentalità molto concreta del Dio trascendente, del Dio di cui non si può fare nessuna rappresentazione sensibile. Se vogliamo, nei testi più antichi dell'Antico Testamento abbiamo molti antropomorfismi, cioè Dio viene rappresentato come una persona. Questi sono paragoni impliciti che contengono in germe delle vere parabole, ma vedremo, andando avanti nei testi più recenti, questa forma letteraria viene via via abbandonata. Sicuramente esprimere il mistero di Dio in termini umani non è cosa facile, ma fin dai tempi più antichi si cerca di usare delle metodologie per esprimere il mistero di Dio. In qualche modo c'è una intensa ricerca dell'arte di comunicare e si vede che talora la sola parola non è sufficiente o è povera rispetto al mistero stesso. E allora ecco che già nell'Antico Testamento si cercano delle forme, permettetemi, audiovisive. Qui parliamo in ambiente salesiano, dove i salesiani sono maestri di questa forma di evangelizzazione. Ma questa forma trova le sue radici già nell'Antico Testamento, per esempio con i cosiddetti mimi profetici. Spesso i profeti accompagnavano la loro parola con dei gesti espressivi. Voi vi ricordate? Samuele lacera il mantello come segno che il regno di Israele sarà tolto a Saul. Achia di Silo divide il mantello in 12 pezzi e ne dà 10 a Geroboamo per significare la divisione di Israele in due regni, in cui Geroboamo avrebbe avuto 10 tribù. Il falso profeta Sedecia fa delle corna di ferro per simboleggiare la forza con cui, secondo lui, i re di Israele e di Giuda avrebbero sconfitto gli aramei. Ma c'è un maestro del mimo, che è il profeta Geremia, che parla del mandorlo che attende la primavera come segno di Dio che vigila sul suo popolo. Qui gioca anche sulla parola shaked, mandorlo, e shoked, vigilare. Che porta un pentolone inclinato, una caldaia inclinata per esprimere verso mezzogiorno, per esprimere plasticamente l'invasione del regno del nord. Questo profeta che vi ricordate compra una cintura preziosissima di Valentino e la mette a marcire nel fiume, e tutti dicono: ma sei scemo, hai speso 200 euro per una cintura e poi la lasci marcire così? Ed egli risponde: anche Israele, che è la cintura di Dio. Voi sapete che il verbo aman, da cui la parola amen, significa mi attacco, aderisco, come la cintura aderisce all'addome di chi la porta. Ecco, Israele, che era la cintura di Dio, ora sarà fatto marcire nell'Eufrate, nel Tigri, nell'esilio babilonese. Ancora Geremia, vi ricordate, entra in una cristalleria e con un bastone comincia a rompere tutte le brocche che trova attorno, lo pigliano, lo legano, lo portano fuori, ed egli dice allo stesso modo: presto la casa di Israele, vaso pregiato di Dio, sarà distrutto. Oppure paragona Dio al vasaio che modella l'argilla. Porta due canestri, uno di fichi buoni, uno di fichi mezzi marci, per indicare che Dio porterà i fichi marci in esilio, ma terrà un resto di fichi buoni. Va in giro con un pesante giogo da buoi per Gerusalemme, per indicare l'imminente cattività babilonese. quando Nabucodonosor ormai sta assediando Gerusalemme, Geremia si mette ad acquistare campi e tutti dicono: ma sei scemo, ci sono gli invasori alle porte, stiamo probabilmente per essere finiti come nazioni. No, io compro un campo in Anatot come pegno di un avvenire invece felice. Scrive gli oracoli contro Babilonia. Quando ha fatto rotolo li getta nell'Eufrate per indicare la fine della nazione dominante. Sono tanti e tanti i simboli. Anche altri profeti usano questa simbologia. Pensate che Isaia cammina spoglio e scalzo per 3 anni per indicare che presto tutti saranno spogliati e senza scarpe e saranno deportati dagli Assiri. Chiama i suoi figli addirittura poveretti, con dei nomi allusivi. Vi ricordate, il primo si chiama Seriasub, un resto tornerà; il secondo Maer Salash Kashbaz, bottino pronto, saccheggio prossimo. Ecco, quindi pensate, poveretti, come Ezechiele annuncia la distruzione di Gerusalemme attraverso tutta una serie di mimi. Disegna su una tavoletta la città e simboleggia l'assedio alla città su questa tavoletta. Se ne sta immobile per mesi e mesi, senza mangiare, coi capelli bruciati e dispersi, per significare sempre la deportazione. Prepara il bagaglio dell'emigrante, di notte fa un buco del muro e scappa, e tutti dicono: ma come ti permetti di bucare le mura di Gerusalemme? Ecco, è meglio che scappiamo perché stanno per arrivare i nemici. La parabola dei due legni uniti, che sono il regno di Israele e di Giuda riunificati in una sola nazione. Oltre alla stessa vita del profeta, che talvolta diventa simbolo. Tutti voi vi ricordate quel povero Osea che è fatto cornuto dalla moglie, no? Ma che deve riprenderla per significare che Dio riprende l'Israele adultero, traditore, per misericordia, e che il matrimonio suo con Gomer, figlia di Diblaim, è profezia, è segno dell'amore stesso di Dio per il suo popolo. Ieri nella lettura abbiamo visto un'altra di queste stranezze, la vedovanza di Ezechiele. Ezechiele resta vedovo e legge la sua vedovanza come segno del castigo di Israele, cioè come lui perde la sposa, così Dio si separerà dalla sua sposa infedele mandandola in esilio. Ecco, ovviamente vanno interpretati bene questi miti. Il brano di ieri non era così semplice, no? Perché sembra che Dio prima gli dica: adesso ti faccio scioppare la moglie, così tu potrai essere segno e non dovrai neanche farne lutto. In realtà sono sempre letture a posteriori, cioè il profeta ha la sventura di perdere la diletta del suo cuore, la luce dei suoi occhi, come diceva il testo di ieri, però capisce che come lui ha avuto la tragedia di perdere la donna amata, così Dio vive la tragedia di un popolo che si è perso, che si è allontanato da lui, e la sua vedovanza che non viene pianta, no? Ecco, questo è il momento in cui diventa segno, perché gli altri dicono: come mai non fai il lutto? Perché lui dice: in questo momento c'è una vedovanza ben più importante che il mio matrimonio con la mia amata significava, è la vedovanza di Dio che ha perso Israele adultera, che verrà addirittura mandata in esilio. Ecco, potremmo andare avanti con tanti altri esempi. Ecco, i profeti accompagnavano la parola con dei gesti simbolici per esigenze, io direi, didattiche, per far restare più impresso il messaggio, per creare delle domande, per creare un'attenzione. Anche nel Nuovo Testamento noi troviamo un sacco di mimi. Gesù, da buon profeta, usa tanti mimi. Primo che mi viene in mente è la maledizione del fico che non porta frutto. E non è che Gesù fosse un anti-ecologo che ogni tanto vedeva una pianta e diceva: zac, scioppa brutta pianta, ma probabilmente ha visto un fico che non ha portato frutto e ha detto: questo fico è come Israele che non sta portando frutti di opere a Dio. In realtà poi nella mentalità e nel genere letterario biblico si legge che Gesù ha dato la maledizione al fico e lo ha fatto seccare. Altro mimo è la cacciata dei venditori del Tempio. è un gesto particolarmente strano di Gesù, un gesto anche violento. Perché Gesù fa questo gesto? Non è che ce l'avesse probabilmente con quei quattro gatti, che tra l'altro svolgevano anche un servizio utile per coloro che portavano le offerte al Tempio in valuta estera, oppure per coloro che avevano bisogno di acquistare animali per il sacrificio. Ma Gesù in quel momento realizza l'attesa escatologica della purificazione della casa di Dio, qual era stata profetizzata da Malachia e Zaccaria, che dicevano che il Messia avrebbe restaurato il Tempio come luogo di preghiera, e la apre anche ai pagani, Il luogo del mercato era l'atrio dei pagani, manifestandosi quindi Signore del Tempio e Sacerdote. Addirittura, pensate il simbolismo, solo il Vangelo di Giovanni, raccontando questo episodio, dice che Gesù caccia anche le pecore. Come mai? Perché nel Vangelo di Giovanni Gesù ormai è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, e quindi le pecore non servono più, perché ormai è entrato nel Tempio l'unico vero agnello. Altro mimo profetico è la famosa entrata di Gesù in Gerusalemme con quei famosi asini che vengono chiamati da Dio, c'è la vocazione dell'asino. Voi sapete che Dio chiama questi due asini, ed è l'unica volta che Dio dice il Signore ne ha bisogno. Sappiate che il Signore ha bisogno solo di asini, questa è una cosa molto bella, molto importante. Non ha bisogno dei superbi, non ha bisogno della gente piena di sé. Non trovate mai nella Bibbia l'espressione Dio ne ha bisogno, se non riferita ai due asinelli che Gesù manda a prendere per poter entrare nel Tempio. Sicuramente l'asino è una figura importante, lo sapete, è uno dei simboli di Israele, quell'asino richiama l'asino su cui Abramo aveva caricato Isacco per il sacrificio. Ma qui il mimo è molto chiaro, perché Gesù, entrando su un asino e non normalmente su un cavallo come avrebbe fatto chiunque altro in Gerusalemme, realizza la profezia di Zaccaria dicendo che egli sarebbe diventato il Messia sofferente, il Messia umile, il Messia mite, perché cavalca un somaro, e per di più un somaro preso a ore, nello stesso tempo santo, perché monta un asino mai usato prima. Sapete che chiede esplicitamente che quest'asino non sia mai stato cavalcato, re. Il brano descrive una vera e propria intronizzazione. È poi quell'asino messianico che la tradizione rabbinica aveva visto preannunciato nella Genesi, era addirittura il segno di Israele. V'ho detto, era l'animale su cui Abramo aveva fatto salire Isacco per il sacrificio. Vedete i mimi, la gente vedendo questo ricordava delle cose, richiamava delle cose, aveva subito dei valori presentati dall'azione in sé. Anche negli Atti degli Apostoli troviamo dei mimi esplicativi, quando presente il profeta Agabo si lega mani e piedi con la cintura di Paolo per indicare che l'apostolo sarà presto catturato. Ma il mimo più importante, ricordatevelo bene, è l'istituzione dell'Eucaristia. È l'istituzione dell'Eucaristia. Se noi, quando pensiamo all'Eucaristia, non la comprendiamo come mimo, non abbiamo capito il senso dell'Eucaristia. Gesù prende il pane e lo dà ai suoi discepoli dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Prende il vino, lo dà ai suoi discepoli dicendo: prendete e bevetene tutti, questo è il mio sangue, fate questo in memoria di me. Qual è il significato del mimo? Come io mi sono dato tutto a voi, come io mi sono fatto mangiare completamente da voi, mi sono fatto bere da voi, assorbire da voi, così anche voi fatevi mangiare dagli altri, fatevi assorbire dagli altri, fatevi dono totale per gli altri. Questo è il primo significato dell'Eucaristia. Tant'è vero che sapete, poi Paolo, lo scrivo nel mio libro sull'Eucaristia, e l'ha ripreso ultimamente con grande forza Giovanni Paolo II nella sua enciclica Ecclesia ed Eucaristia, no? Sapete che poi Paolo dirà che chi mangia e beve il corpo del Signore senza riconoscere in esso i poveri, gli ultimi, una dimensione di compartecipazione, di dono e di servizio, non ha capito niente dell'Eucaristia, mangia e beve la sua condanna. Quindi tutti gli altri significati dell'Eucaristia, per carità, ci sono: la presenza reale, il segno scatologico, la nuova alleanza, ma il primo significato dell'Eucaristia è questo mimo. Come io mi sono dato a voi in cibo, mi sono fatto mangiare da voi, tutte le volte che voi celebrate questa Eucaristia ricordatevi che dovete farvi mangiare dagli altri, che dovete diventare pane per gli altri, che dovete diventare vino per gli altri. Quindi vedete, c'era già una ricerca nell'Antico e nel Nuovo Testamento di scene, di gesti che fossero esplicativi di messaggi, che portassero in sé dei valori.
Scusa.
Prego.
Mi specifici bene allora il significato della parola mimo, perché...
Mimo è il nostro significato, è una scenetta. Sono scenette, eh? Sono scenette. Cioè, come nell'Antico Testamento si fanno delle scenette, Gesù fa delle scenette, come facevano i profeti. La maledizione del fico è una scenetta. L'entrata in Gerusalemme è una scenetta. Il fatto di buttare giù i campi, i banchi dei cambiavalute e di disperdere gli animali che dovevano essere sacrificati è una scenetta. L'Eucaristia è una scenetta. Innanzitutto è quello. Se non capisco il significato della scenetta, poi tutto il resto sono costruzioni speculative, ma non è il senso che il Signore vuol darmi. Quando il Signore vuol darmi il pane e vuol darmi il vino, perché non ha detto la mia presenza è in un rametto di pino o nelle pietre quadrate, ma l'ha detto la mia presenza è nel pane e nel vino, e fate questo in memoria di me. Ha fatto una scenetta per dire: io mi sono fatto mangiare da voi, mi sono fatto bere da voi, mi sono dato tutto, mi avete prosciugato, anche voi fate questo in memoria di me. Fate questo in memoria di me non vuol dire primariamente dire tante messe, ma vuol dire anche voi diventate cibo, anche voi diventate bevanda per gli altri, anche voi fatevi dono. È una scenetta, e Paolo l'ha capito veramente. E l'ha capito benissimo Giovanni, tant'è vero che Giovanni, voi sapete, non cita l'istituzione dell'Eucaristia. Giovanni, che è il teologo per eccellenza, non cita l'istituzione dell'Eucaristia, istituzione che noi troviamo solo nei sinottici, ma al posto dell'istituzione dell'Eucaristia cosa mette? La lavanda dei piedi, che è un'altra scenetta. Cioè, non è che i discepoli avessero bisogno che gli si lavasse i piedi, eh? Cioè, Gesù fa un'altra scenetta per esprimere che cosa lui ha fatto. Lui che era rabbì si fa invece servo, si fa lo schiavo, fa il gesto dello schiavo, e fate questo in memoria di me. Cioè, anche voi, se sarete miei discepoli, dovete farvi schiavi. Questa è la dimensione eucaristica. La dimensione eucaristica è la dimensione del dono totale, e chi si accosta al Signore nell'Eucaristia, se non si fa poi dono totale, se non si fa servizio, se non si fa condivisione, mangia e beve la propria condanna. Ecco, quindi proprio al di là della prova, Mimo, mettete pure scenetta, voi avete esperienze teatrali eccetera, ecco, sono indubbiamente delle scenette. Noi, voi fate catechismo, soprattutto chi è nato in ambiente salesiano sa quanto i salesiani siano attenti agli audiovisivi per trasferire il messaggio. Questi sono degli audiovisivi, cioè ovviamente non registrati su CD o su cassetta eccetera, ma erano delle recite che lasciavano impresse, no? dei contenuti molto di più che un discorsone puramente astratto, puramente verbale, puramente teologico. Quindi questa ricerca, no? di prendere l'uomo in tutta la sua identità personale, quindi non soltanto tramite l'ascolto della parola, non soltanto tramite l'intelletto, ma coinvolgendo la fantasia, il cuore, l'emozione, è un tentativo che viene già sempre fatto nell'Antico Testamento e che Gesù prende pari pari. Per di più, presso i rabbini si usava la parabola. Che cos'è la parabola? È un fatto o una storia del passato, un fatto inventato o una storia del passato, che vengono usati per appoggiare un insegnamento. E c'è proprio una formula introduttiva. A che cosa questo è simile? Anche Gesù usa questo metodo. Spesso chiede: a che cosa paragonerò, che ne so, il regno dei cieli, a che cosa paragonerò il mio discepolo? Ecco, c'è un metodo particolare per trasferire dei messaggi. Cosa vuol dire la parola parabola? La parola parabola, parabolè, è formata dall'unione del prefisso para, che vuol dire a fianco, e dal verbo ballein, che significa gettare. Quindi il verbo composto paraballein significa gettare a fianco. Ecco, gettare a fianco, cosa vuol dire? Vuol dire che la parabola è un discorso gettato a fianco, da decifrare, da interpretare, da capire. Spesso il greco parabolè traduce l'ebraico mashal, parola che compare 39 volte nella Bibbia ebraica, che ha tre significati: dominare, essere uguale a, somigliare a, oppure dire un proverbio. Quando si parla di mashal in questi contesti non c'è il significato di dominare, ma c'è il significato di fare una somiglianza, parlare attraverso similitudini, parlare attraverso paragoni. Quindi il proverbio, la favola, lo scherno, il discorso profetico figurato, la similitudine, il poema, la sentenza etica, rientrano tutti in questo paraballene, cioè gettare a fianco, discorso messo vicino perché tu capisca il valore che ti voglio trasmettere, perché tu lo decifri, perché tu lo interpreti. Allora, il mashal nella letteratura ebraica può essere varie cose. Può essere tra loro un proverbio, vero proverbio, come abbiamo anche noi la cosiddetta pairoimia in greco. Notiamo alcune cose. La comprensione del proverbio dipende dal contesto culturale. Ciascuna cultura ha i suoi proverbi, anche gli Yanomami, anche i Makushi giù in Brasile hanno i loro proverbi che noi non capiremmo affatto perché non siamo in quel contesto culturale. La comprensione del proverbio dipende dal contesto di comunicazione, cioè io posso dire a proposito un proverbio o posso dire che non c'entra niente con il mio discorso. Il proverbio intende enunciare una legge generale anche se a partire da un caso particolare, e quindi io devo poi applicare alla mia situazione quel contesto generale. Ancora, solo la persona intelligente è capace di cogliere il rapporto tra proverbio e situazione. Cioè, se io dico tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, soprattutto devo dirlo a proposito perché ho visto qualcuno che ha fatto tanti tentativi e poi è stato fregato, no? Devo capire che non sto annunciando che cosa è successo a un'ipotetica gatta, ma che sto facendo un esempio che ti può coinvolgere nella tua situazione particolare. Ecco l'esempio, ecco il paragone. Per esempio in Geremia abbiamo: che cos'ha in comune la pula con il grano? È un enigma, ti devi impegnare, occorre un intenso sforzo di riflessione. Leggi poi il racconto e dici: qual è la pula, qual è il grano, di chi il profeta sta parlando, io chi sono? Sono la pula, sono il grano? Altre volte il mashal è un vero e proprio racconto, è una vera e propria parabola, è un racconto esteso. Ed è in genere un racconto che cerca di passarti dei messaggi difficili, che cerca di metterti in crisi, che cerca di portarti ad esprimere una soluzione, un giudizio. È una parola che ti deve scuotere, è una parola che serve a comunicare, è una parola che è strumento di bene per tutti, per chi lo dice, per chi lo sente, è una parola di saggezza. Altre volte il mashal è un esempio, è un segno. L'abbiamo visto per esempio anche nella lettura di domenica, in cui Israele diventa mashal, Israele diventa segno per le nazioni, diventa segno positivo. Quando Israele è fedele al Signore diventa zimbello delle nazioni, quando Israele si allontana dal Signore, facendo vedere che se io mi distolgo dalla parola del Signore, che è vita e che è pienezza, vado verso la negatività, vado verso la sofferenza. Quindi il mashal è un segno che permette di riconoscere in questo caso le conseguenze terribili del mio allontanarsi da Dio. Altre volte il mashal è un oracolo, una rivelazione. Quando il profeta Baal è mandato a maledire Israele, in realtà la parola di Dio lo costringe a benedirlo. E il testo ebraico di Numeri 22-24 per 7 volte usa la parola mashal, cioè questi oracoli, questi poemi che vengono composti su ispirazione dello Spirito, in benedizione, non in maledizione, da parte di Balaam, sono anch'essi dei mashal. Altre volte il mashal è un insegnamento. Il Salmo 38 fa 78 fa un parallelismo in cui dice: popolo mio, porgi l'orecchio al mio insegnamento, cioè alla mia Torah, ascolta la Dabar, la parola della mia bocca, aprirò la mia bocca in parabole, mashal, rievocherò gli arcani dei tempi antichi. Secondo la legge del parallelismo c'è una uguaglianza tra l'insegnamento, la Torah, e le Dabar, e le parole che escono dalla bocca di Dio. Le parole che escono dalla bocca di Dio sono la Torah, ma questa Torah è un mashal, è un'immensa parabola, è un grande enigma che gli autori sacri, sotto l'ispirazione divina, decifrano per noi. La storia stessa di Israele è quindi una grande parabola, un enigma che bisogna sapere decifrare. Altre volte il mashal è un'allegoria. Che cos'è un'allegoria? È un discorso metaforico, è un discorso simbolico, è un discorso cifrato, nel quale ogni dettaglio del testo rimanda a un dettaglio corrispondente nella realtà. Soprattutto Ezechiele è un maestro di questi mashal. Fa dei racconti, delle storielle in cui, se andate a vedere, ogni piccolo particolare è un insegnamento, e il profeta fornisce una chiave di lettura di questo racconto, dandone una chiara spiegazione. In altre parole, la parabola è una finta, senza la quale non sarebbe possibile dire la verità all'altro, e senza la quale l'altro non potrebbe scoprire la propria verità. Fermiamoci un momentino sulla parabola più famosa dell'Antico Testamento, quella raccontata dal profeta Natan a Davide. Osserviamone brevemente il funzionamento, la forza, l'efficacia della parabola. Contesto. Vi ricordate che Davide aveva sedotto Bezzabea, aveva tentato di addossare la gravidanza al marito, Uria Littita. Non essendoci riuscito, lo fa assassinare. Allora, chi ha una Bibbia prenda il testo e lo leggiamo. 2 Samuele 11. Il Signore mandò il profeta Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli disse: vi erano due uomini nella stessa città, uno ricco e uno povero. Il ricco aveva bestiame minuto e bestiame grosso in gran numero, il povero non aveva nulla se non una sola pecorella piccina piccina che gli aveva comprata ed allevata. Essa gli era cresciuta in casa insieme con i figli, mangiando il pane di lui, bevendo alla sua coppa, dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Un ospite di passaggio arrivò dall'uomo ricco, e questi, risparmiando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso per preparare una vivanda al viaggiatore che era capitato da lui, portò via la pecora di quell'uomo povero e ne preparò una vivanda per l'ospite venuto da lui. A questo punto Davide, focoso com'è, s'arrabbia e dice: per la vita del Signore, chi ha fatto questo merita morte, pagherà 4 volte il valore della pecora per aver fatto una tal cosa e non aver avuto pietà. Ecco, vedete, la parabola è una parola di Dio, è il Signore che invia il profeta. Questo profeta è mascherato. Abbiamo addirittura altre volte, per esempio, primo libro dei Re, capitolo 20, 26, 43, la parabola del profeta mascherato, un profeta che si maschera. Qui l'anonimato maschera chi? Maschera Davide. Davide non si riconosce nel personaggio del ricco. La strategia del profeta sta nel fatto che il profeta non lo attacca frontalmente. Non va da lui a dirgli: vergognati, hai fatto ammazzare la moglie, hai fatto ammazzare il marito di Bezzabea, Uria Littita, questo è immorale, hai contravvenuto al 5° comandamento, al 6° comandamento, eccetera. No, il profeta non lo attacca frontalmente, non domanda niente, non emette nessun giudizio, si limita a proporre un fatto. Sta all'uditore del racconto giudicare, e Davide lo fa subito. Allora l'ira di Davide si scatenò contro quell'uomo. Letteralmente il testo direbbe: il suo naso si infiammò molto contro quell'uomo. Gli venne il naso rosso, gli è andata sulla pressione, probabilmente. Ecco, vedete, la parabola non è qualche cosa di insignificante, non è una storiella che si racconta, mette in gioco la vita e la morte. il re proclama un verdetto, e poiché è un verdetto regale, è un verdetto irrevocabile, è un verdetto che non potrà essere cambiato. E dopo che il re ha emesso il suo giudizio, che ha emesso questo verdetto, il profeta annuncia il suo e gli dice: tu sei quell'uomo. Prof, così dice il Signore Dio di Israele: io ti ho unto re di Israele, ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo padrone, ho messo nelle tue braccia tutte le donne del tuo padrone, ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo fosse troppo poco vi avrei aggiunto anche altro. Perché hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l'ittita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli ammoniti. Ebbene, questa spada non si allontanerà più dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria l'ittita. Davide K.O. Davide a questo punto non può far altro che confessare il proprio peccato, si riconosce nell'uomo ricco e diventa il grande Davide penitente, il grande Davide penitente che noi conosciamo, e che per essersi pentito dal suo peccato in maniera vera è considerato santo dalla tradizione ebraica e cristiana. Vedete, la parabola può sembrare uno stratagemma, un'arma, e infatti lo è, ma non è una trappola mortale, non è un'arma che uccide, è la spada a doppio taglio della parola di Dio, che separa il bene dal male, che asporta ciò che è malato e che porterebbe alla morte. Come interpretiamo le parabole? Fino, direi, a tutto l'Ottocento e a una parte del Novecento, l'interpretazione che andava forte era l'interpretazione cosiddetta allegorica, no? Cioè dare ad ogni dettaglio della parabola un significato particolare. La parola allegoreuin vuol dire dico altro, dico altro. Allora io cerco in ogni puntino, in ogni particolare del racconto, che cosa sia significato di altro. Questa interpretazione cosiddetta allegorica faceva parte della cultura ellenistica e fu adottata con grande piacere dagli ebrei, soprattutto dagli ebrei del tardo giudaismo, Filone d'Alessandria, primo secolo d.C., che si trovava molto a disagio nello spiegare gli antropomorfismi del Nuovo Testamento, cioè quando si diceva che Dio avesse delle braccia, avesse un cuore, avesse degli occhi, che si arrabbiasse, no? Che avesse dei sentimenti. Di fronte alla purezza, se volete, del Dio greco molto astratto, questo Dio ebreo, no? Che sembrava insomma un Superman con tante emozionalità, un pochettino disturbava ormai gli ebrei più vicini alla cultura ellenica. E allora ecco, cominciano a dire: no, i testi vanno letti in senso allegorico, quindi ogni le mani di Dio e le sue braccia rappresentano la potenza di Dio, il cuore e le viscere rappresentano la saggezza e la misericordia, e tutte le parabole sono trattate in questo modo. Anche nel Vangelo a volte troviamo delle interpretazioni allegoriche, cioè noi vediamo per esempio che la parabola del seminatore è seguita da una spiegazione di tipo allegorico, cioè ad ogni particolare della parabola si fa corrispondere un messaggio, un valore spirituale. Oppure la parabola della zizzania di Matteo 13 è spiegata in maniera analoga. È un tipo di interpretazione un po' particolare, che prima di tutto non mette mai in dubbio l'autenticità delle parabole, che non le situa nella situazione storica concreta, che non sta a vedere quale fosse stato il nucleo primitivo di Gesù e le eventuali annunce della comunità, che dà importanza ad ogni dettaglio, anche minimo, e si sforza di vedere il significato di un dettaglio anche minimo. Questa interpretazione allegorica direi che è stata negli ultimi 50 anni abbandonata. Ormai si sa che non era quella l'intenzione dei rabbini o l'intenzione del rabbino Gesù, ma non dobbiamo ricercare in ogni parola, in ogni effetto scenico di questi raccontini un valore, ma dobbiamo cercare l'insegnamento fondamentale, che è tratto da tutta la narrazione e non da qualche particolare. Sapendo che la parabola è una narrazione che usa immagini e forme tipologiche, per cui i particolari non possono essere tutti spiritualizzati. E inoltre che nessuna dottrina biblica si fonda esclusivamente sugli elementi di una parabola. Nel Nuovo Testamento, parabolè figura solo nei Vangeli sinottici 48 volte e 2 volte nella lettera agli Ebrei. La parabola è un passaggio dal piano dell'annuncio a quello del dialogo. La parabola è un modo per coinvolgere l'uditore. La parabola è una preparazione all'Evangelion, all'annuncio della verità. Richiamandosi alla razionalità dell'interlocutore, la parabola cerca di liberare l'uditore dagli ostacoli che si frappongono fra lui e l'annuncio di fede. Allora la parabola è un racconto fittizio che narra una vicenda verosimile, non necessariamente avvenuta, ma finalizzata a uno scopo, che è quello di sortire un effetto nell'uditorio, di provocare una reazione nell'uditorio, di coinvolgere l'uditorio. Ecco quindi che è molto importante capire, per esempio, l'ambientazione di questa parabola. Che tipo di uditorio abbiamo davanti? Qual è il contesto culturale a cui questa parabola si rivolge? Fine della parabola è portare l'ascoltatore a emettere un giudizio, a prendere una posizione. La parabola è una specie di tranello, è una specie di doccia fredda, no? Che ha lo scopo di allentare le resistenze interiori di quelli che appena si sentono interpellati, magari naturalmente vorrebbero frapporre delle barriere, degli ostacoli. Ti porta fuori, paraballein, no? Cioè ti porta accanto per riportarti poi all'interno di se stesso. L'effetto parabola consiste proprio nell'impossibilità da parte dell'interlocutore di sottrarsi a quella valutazione, a quel giudizio che egli stesso emette su un fatto, quasi senza accorgersi che quel fatto coinvolge lui, che quel fatto sta prendendo lui, che lui è uno dei protagonisti della parabola. È quindi una forma didattica che usa alcuni elementi metodologici fondamentali. Primo, la sintesi. È un fatto breve, è un racconto breve, ricco di significati. Secondo, l'immediatezza. Emergono nella parabola uno o due gruppi centrali, mai più di tre. Non ci sono mai più di tre elementi nella parabola in genere, proprio perché non ci si disperda su particolari secondari. Terzo, è un racconto incisivo che parte dai fatti della vita quotidiana che l'uditore può aver vissuto o che può vedere davanti a lui. E infine l'importanza del narratore, che è Gesù, il quale spesso conclude questa parabola con un insegnamento che non può essere ignorato dall'uditore senza creare un senso di colpa. E allora, per comprendere una parabola, noi dobbiamo innanzitutto, primo, capire il racconto. Secondo, coglierne quella che i teologi francesi chiamano la pointe, cioè il punto culminante, no? Che in genere è l'opinione, il giudizio, il sugo, il concentrato di quello che è stato detto. Terzo, cogliere la complementarietà tra la vicenda fittizia e la vicenda reale, in modo da poter trasferire dall'una all'altra il giudizio che tu pronunci, che ti viene da fare. E infine l'effetto sorpresa, che scatta appena ti accorgi che sei tu l'interpellato, sei tu uno dei protagonisti della parabola e che quindi questa parabola mette in questione te, mette in crisi te, interpella in modo particolare te. Allora vedete, la parabola non vuole tanto portare dei significati, vuole sortire degli effetti, vuole coinvolgerti per fare scattare in te una molla, vuole in qualche maniera fregarti, come il povero Nathan, come il grande Nathan frega il povero Davide, quando Davide si è arrabbiato contro quel ricco che ha portato via la pecorella al povero, e il profeta gli dice: quel riccone disgraziato sei tu, che hai portato via l'unica donna amata a quel povero Uria, tu che avevi possibilità di avere degli interi are. Ecco che quindi l'evento che viene raccontato è raccontato per portare ad una conversione e quindi ad una decisione, a un cambio di vita. E questo è molto più efficace con questa forma simbolica, con questa forma poetica, con questa forma allegorica, che un discorso diretto. Voi vedete quanto è moderno Gesù e quanto erano i moderni rabbini, che davvero sanno l'importanza, diremmo noi, dell'audiovisivo, sanno, voi che siete insegnanti me lo insegnate, quanto sia a volte più efficace un film, una diapositiva, un disegno, eccetera, rispetto a un discorso che magari ti fa addormentare o di cui non cogli la forza coinvolgente. Ecco che allora si sfrutta la forza poetica, nel senso proprio etimologico del termine, poiesis, forza, creazione, che ha l'immagine narrativa, per sollecitare il desiderio prima che la volontà e per coinvolgerlo. A questo punto è chiaro che la chiave della lettura di una parabola consiste nell'evidenziare quali sono i punti di riferimento nei quali ognuno si identifica. Se perdiamo questi punti di riferimento, perdiamo anche la forza e l'efficacia di quello che Gesù ha detto. A questo punto è importante identificare l'uditorio, cioè cercare di capire in che modo gli ascoltatori originali si sarebbero identificati con la storia. E questo lo vediamo, per esempio, in alcune parabole che hanno avuto un'evoluzione storica, di cui abbiamo traccia già nei Vangeli. Faccio un esempio: la parabola del fariseo e del pubblicano, sono pochi versetti, ve la leggo. Disse poi un'altra parabola per alcuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, uno era fariseo e l'altro era pubblicano. Il fariseo se ne stava in piedi e pregava tra sé: Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana, offro la decima parte di quello che possiedo. Grazie. Il pubblicano invece si fermò a distanza, non osava neanche alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: oh Dio, sii benigno con me, povero peccatore. Vi dico che questi tornò a casa giustificato, l'altro no, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Attenzione, se voi leggete questa parabola, vedete che ci sono subito due piani. Quando Gesù dice la parabola, lui vuole insistere sulla gratuità della grazia, sulla gratuità della salvezza. Quando Luca scrive questa parabola, il problema è un altro. Il problema è che ci sono alcuni che in comunità si sentono giusti, si sentono privilegiati, si sentono di prima categoria, e ci sono altri che vengono considerati dei poveretti. Allora, chi studia l'esegesi di una parabola del genere vede chiaramente che c'è un nucleo centrale, che è un nucleo primitivo, che parla della gratuità della grazia, e c'è un'aggiunta che è già un'interpretazione per quella comunità lì, che è la comunità lucana, che sono i primi versetti e gli ultimi. Se voi guardiamo, grazie, il tema centrale della parabola è proprio che il Signore perdona tutti, basta che tu ti umili davanti a Lui e riconosca il proprio peccato. Invece c'è un cappello in cui si dice: disse questa parabola per alcuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Questa è un'aggiunta della comunità lucana. Così pure l'ultimo versetto. Mentre la prima parte fa parte del primigenio annuncio di Cristo, vi dico che questi tornò a casa giustificato, l'altro no, la seconda parte è un'aggiunta per la comunità lucana: chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Quindi vedete, c'è un'evoluzione anche delle parabole, che dobbiamo sapere cogliere quando leggiamo le parabole, tra il Gesù storico e il redattore del Vangelo. Probabilmente Gesù fa questa parabola per sottolineare la gratuità della salvezza. Ai tempi della comunità lucana il problema è un altro, di quelli che si sentono cristiani di serie A e di quelli che sono considerati cristiani di serie B, e diventa una parabola sull'umiltà, e diventa una parabola sugli atteggiamenti interiori che bisogna avere davanti al Signore. Concludiamo questa presentazione. Perché parli loro in parabole? Guardate, questo è un grosso problema, eh? Gli si avvicinarono i discepoli, Matteo 13,10. Perché parli loro in parabole? E anche noi attualmente siamo un po' in crisi, perché la parabola non è più il metodo didattico, di educativo, di trasmissione di un messaggio più corrente per noi, eh? Anche se ieri parlavamo di amici comuni, grandi predicatori che ne fanno grandissimo uso, non soltanto con i ragazzi ma anche con gli adulti. Ma ci sono alcune risposte. Perché Gesù gli chiede ai discepoli: tu non parli mai esplicitamente, ma parli sempre in parabole? Prima risposta: tutte queste cose, Matteo 13,34, Gesù disse alla folla in parabole, non parlava ad essa se non in parabole, perché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta: aprirò la mia bocca in parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Allora, la prima risposta che la comunità cristiana si dà è perché Isaia aveva detto che il Messia avrebbe parlato in parabole. Allora Gesù è Messia e quindi parla in parabole. Seconda risposta: abbiamo visto in questa breve presentazione sul complesso tema delle parabole che parlare in enigmi è più impegnativo, esige ricerca, esige addentrarsi nel mistero, esige uno sforzo, devo capire, devo attualizzarla, è un modo didattico per coinvolgere, per portare a una ricerca profonda e quindi a una conversione. Terza risposta: in Marco 4 si dice che Gesù agli altri parlava in parabole, ma ai discepoli parlava direttamente. Vi leggo Marco 4:34-35. Con molte parabole di questo genere annunziava loro la parola secondo quello che potevano intendere. Senza parabole non parlava mai a loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Allora qui c'è un altro discorso che è importante. Voi sapete che per Marco la casa, il privato, è la chiesa. Se io sono nella chiesa, se io ho accettato il Signore come mio maestro e mio Dio, allora ecco che tutto mi viene rivelato. Soltanto coloro che hanno accettato per fede Gesù Cristo come sovrano, come unico Signore, entrano a far parte di questo regno. A loro è dato di capire i segreti del regno, i misteri del regno. In altre parole, prima devo credere a Gesù, prima devo aderire a Gesù, prima devo innamorarmi di Gesù. Quando io avrò aderito a Gesù, quando mi sarò innamorato di Gesù, quando sarà veramente la fonte della mia vita e il fine della mia vita, allora capirò il suo messaggio. Guardate che questo è un discorso estremamente profondo. È un po' il discorso che facevamo ieri parlando della pedagogia di Gesù. Gesù prima chiede sempre un'adesione personale a lui e poi ti spiegherà il regno. E quando parlavamo anche di certi errori metodologici che talora fa anche il magistero, che dà davvero le perle ai porci, perché butta documenti di altissimo valore etico e morale a persone che non hanno trovato in Cristo il senso della loro vita, il senso della loro storia, la gioia della loro esistenza, il senso del vivere e il senso del morire. Allora il primo movimento è che bisogna aderire a Gesù. Se tu aderisci a Gesù, se tu gli vuoi bene, a te è spiegato il mistero del regno. agli altri si parla solo in parabole, cioè in una formulazione che li inviti a una ricerca, che li inviti ad un cammino, che li inviti a fare un percorso, che li inviti all'adesione personale con lui. Un'altra risposta che viene data dai Vangeli è che Gesù parla in parabole per misericordia verso i lontani. In altre parole, il suo insegnamento è un verbo velato, è un verbo nascosto. Il parlare in parabole può diventare una scusante per chi non vuol capire. Difatti, Gesù inizia a parlare in parabole quando, dopo il primo periodo della popolarità, sopraggiunge l'opposizione da parte dei suoi contemporanei. Allora, in qualche misura, fa un discorso che è un invito, ma che non è ancora la luce che ti abbaglia, Per cui in qualche misura chi non capisce è scusato. Non si tratta quindi di un giudizio sugli increduli, ma piuttosto di un ulteriore profondo sentimento della misericordia divina, che vuole in qualche misura sminuire la tua responsabilità. Gli increduli, i detrattori di Cristo, della sua signoria, della sua dottrina, sarebbero stati ancora più colpevoli se avessero conosciuto esplicitamente la legge divina e il percorso della fede. In questo senso, gli evangelisti annotano sempre che i maestri di allora del giudaismo sono particolarmente responsabili, perché questi hanno gli elementi culturali, metodologici, veterotestamentari per capire il discorso delle parabole. Ma c'è una risposta che Gesù dà che merita un nostro soffermarsi. Matteo 13, Gesù afferma di parlare in parabole perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Per questo parlo loro in parabole, perché pur vedendo non vedono, pur udendo non odono e non comprendono. E così si adempie per loro la profezia di Isaia che dice: voi udrete ma non comprenderete, guarderete ma non vedrete, poiché il cuore di questo popolo si è indurito, sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso gli occhi per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi e non intendere con il cuore convertirsi, così che io li risani. In Marco addirittura si dice: a voi è stato confidato il mistero del regno di Dio, ma quelli di fuori tutto viene esposto in parabole, perché guardino ma non vedano, ascoltino ma non intendano, perché non si convertano e non venga loro perdonato. Sono versetti molto duri che bisogna in qualche modo capire, no? In cui sembrerebbe quasi che Gesù parli come parla il libro dell'Esodo. Quante volte nel libro dell'Esodo, mi pare 11 volte, si dice: Dio indurì il cuore del faraone. E altre 11 volte invece si dice: il cuore del faraone si indurì. Allora il problema chi è? Che il faraone si indurisce il cuore o è Dio che gli indurisce il cuore? Questa affermazione che Gesù parla in parabole perché non capiscano, perché non si convertano e perché non venga loro perdonato è indubbiamente in contrario con tutto quello che leggiamo nel Vecchio Testamento, nell'Antico Testamento, ma soprattutto nel Nuovo Testamento, no? Dove Gesù è colui che ricerca la pecora perduta, che viene per i peccatori, che viene per i pubblicani, che viene per i lontani. Allora cerchiamo di capire cosa può voler dire questo delicato brano di Matteo, che è Matteo 13, 10, 17, oppure il parallelo Marco 4, 11, 12. Allora, primo, la prescienza di Dio. Cioè la mentalità giudaica non distingue mai l'opera di Dio da quella dell'uomo. Si chiama finalità scritturistica, affinché si adempia la scrittura che dice, cioè nel genere letterario semita ciò che accade, poiché era stato previsto in qualche modo da Dio, rientra in qualche misura nella sua volontà. Ma la sua volontà non è che il cuore del faraone si intuisca o che questi non si convertano, la volontà è che l'uomo sia libero. E quindi se poi usa male della sua libertà, in qualche modo è frutto di questa scelta prioritaria di Dio che ha lasciato l'uomo libero. e quindi è Dio che in qualche misura è responsabile che l'uomo scelga male. In parte è vero, se Dio non ci avesse dato la libertà, no? Noi faremmo soltanto il bene e quindi il male non esisterebbe. Ma Dio, lasciando l'uomo libero, proprio perché ha fatto, dicevamo ieri, una proposta di amore, e l'amore è un atto libero, tu vuoi dire sì o no all'amante che ti propone il suo amore. Ecco, per Dio il massimo valore della creazione dell'uomo è che l'uomo diventi il suo amato, il suo sposo, che si relazioni con lui nell'amore. Allora ecco che Dio ti dà la possibilità di dire di sì o dire di no al tuo amore, al suo amore, e quindi ti fa libero. Questa è una scelta di Dio. E Dio nello stesso tempo sa anche, sapendo tutto, se tu userai bene o male della tua libertà, ma lui non interviene, sei tu che usi bene o usi male della tua libertà. E allora l'evangelista non dice che Gesù parla in parabole perché la gente non si converta, ma dice che attraverso il suo parlare in parabole si compie quella profezia di Isaia che aveva detto che quando sarebbe arrivato il Messia, ahimè, la gente non si sarebbe convertita, non lo avrebbe capito. Seconda spiegazione. La parola ina greca, che viene tradotta affinché, in realtà traduce l'ebraico leman, che esprime semplicemente il risultato. Cioè, la traduzione in lingua corrente potrebbe essere: Gesù parlava loro in parabole, ma essi, pur vedendo, non vedevano, pur ascoltando, non udivano. Quindi non è un affinché finale, no? Ma è un avverbio effettuale, cioè ed essi, pur avendo sentito, non hanno ascoltato con il cuore, pur avendo visto, non hanno aderito con la persona. Terza soluzione, qualche volta mepote, questa congiunzione, può anche significare a meno che. Quindi il significato sarebbe: Gesù parlava loro in parabole, no? Ma essi, a voi è stato confidato il mistero del regno, a quelli di fuori viene tutto esposto in parabole, a meno che guardino e vedano, ascoltino e intendano, si convertano e venga loro perdonato. Nel Targum di questo passo di Isaia la parola dilemma non significa perché non, ma significa a meno che. Quindi viene espresso il mistero di Dio in parabole, a meno che si convertano, a meno che aderiscano a me, nel qual caso entreranno nell'ecclesia e verrà parlato a loro esplicitamente.
Ci dai time out, ti spostiamo.
Oh, ma stiamo qui, non mi dà problema, grazie. Le parabole di Gesù si incentrano principalmente su tre temi. Il primo tema è la venuta del Regno dei Cieli, il secondo tema sono i caratteri di Dio, il terzo tema sono la moralità e la giustizia. Alcune parabole hanno più di questi temi contemporaneamente. Quante sono le parabole? È difficile dirlo, perché dipende dalla definizione di parabole. Per esempio, quando Gesù mi dice in Luca 4, medice curate ipsum, medico cura te stesso, è una parabola? Sì, è un proverbio, quindi entrerebbe nelle parabole. Altri dicono ma è una frase messa così, eccetera. A volte non si capisce se la parabola è unica o sono due. Pensate la parabola del vestito nuovo e degli otri nuovi, del granello di senape e del lievito, no? Che sono messe insieme. In ogni caso Luca utilizza 18 volte il termine parabolè, Matteo lo utilizza 17 volte e Marco 13. Ciascuno dei quattro Vangeli ha delle parabole comuni agli altri Vangeli e hanno delle parabole anche proprie. Ad esempio Luca ha come parabole proprie, che cita solo lui, due tra le parabole più celebri, quella del figlio prodigo e quella del buon samaritano. Ci sono anche delle parabole di Gesù che sono sicuramente di Gesù nei Vangeli apocrifi. Per esempio, tutti gli studiosi dicono che il Vangelo di Tommaso riporta almeno due parabole sicuramente di Gesù: la parabola della giara vuota e la parabola dell'assassino. Facciamo una breve conclusione. La parabola, con la sua commistione di fatto e di verità, di vita corrente e di annuncio, ricorda costantemente che l'incontro con Dio avviene nella nostra vita e che la vita è la congiunzione tra Dio e l'uomo. La parabola è sempre uno stimolo a una ricerca, a un approfondimento, ma ricordiamoci bene, è sempre un evangelion, cioè una lieta notizia, una gioiosa notizia. Dico questo perché se fate un'interpretazione allegorica vi tornano male certi particolari di certe parabole, no? Pensate al Dio esoso che cerca a tutti i costi l'interesse sulle somme che ha depositato presso un privato, a questo Dio ingiusto che paga arbitrariamente alla stessa maniera gli operai della undicesima ora e quelli che si sono fatto un mazzo sotto il solleone per 12 ore, no? Questo Dio strano che lascia che gli ammazzino il figlio primogenito prima di prendere provvedimenti contro i vignaioli che gli hanno già ammazzato prima tutti gli altri servi che aveva mandato. Questo Dio che loda l'amministratore ladro, no? Senza riservargli neppure una parola di biasimo. Potremmo andare avanti così. La parabola quindi va sempre colta non nel singolo particolare, ma nell'annuncio centrale, che è sempre un annuncio di salvezza. L'uomo forte viene disarmato, le potenze del male devono cedere, il medico è andato dai malati, i lebbrosi sono stati purificati, il pesante fardello della colpa viene tolto via, la pecora perduta viene riportata a casa, la porta della casa del padre è sempre aperta, i poveri, i mendicanti, gli straccioni, i falliti sono invitati al banchetto del cielo. Un padrone, la cui bontà è illimitata, paga il salario pieno anche a chi ha fatto poco. La sua gioia riempie tutti i cuori. Ecco, ogni parabola annuncia che l'anno di grazia del Signore è arrivato, è apparso il Salvatore, è apparso la parola definitiva di Dio, è apparsa l'incarnazione dell'amore stesso di Dio. Vorrei dedicare questi pochi minuti finali al tema delle parabole della vita familiare, visto che abbiamo, prendendo un po' ad esempio, ecco, di quello che abbiamo detto, tre parabole, due piccole e una ahimè grande, le quali ci dicono alcune cose proprio sulla pedagogia di Dio e sul tema che stiamo trattando adesso, in senso più generale, educare alla vita buona del Vangelo. Prima parabola, dei due figli che di fronte all'invito paterno di andare a lavorare nella vigna rispondono in maniera opposta. Quello che dice papà ci vado, poi non ci va. Quello che invece dice ma che barba, io non vengo, poi pentitosi ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Allora Gesù usa questa parabola per indicare che ciò che conta è non l'esteriorità ma il cuore. Al punto, concluderà Gesù, che le prostitute e i peccatori, quando sanno amare, davvero vi precedono nel regno di Dio. Spunti educativi per noi. Stiamo attenti ai falsi formalismi, nei riguardi dei figli. È un invito alla tolleranza delle loro mode, dei loro atteggiamenti, che spesso sono spavaldi, spesso sono scanzonati, spesso sono contestatori, senza bollarli subito. I genitori devono sempre saper guardare al cuore, all'interiorità, valorizzando soprattutto nella difficile età adolescenziale la profondità del loro cuore. L'età adolescenziale è il momento del taglio del cordone ombelicale con i genitori. L'esigenza di differenziazione da papà e mamma, spesso lo sapete, porta dure opposizioni verbali, ma spesso dietro le loro espressioni di diniego, di rifiuto, c'è un cuore sempre pronto ad amare, un cuore ricco di entusiasmi, anche se espressi in modo diverso da come li esprimiamo noi. Quindi guai a fermarci alle parole, guai a fermarci all'esteriorità, senza discernere il desiderio di autenticità che anima i nostri figli. Seconda parabola della vita familiare. Faccio qualche accenno, poi li potete riprendere nella preghiera, nella meditazione, nel dibattito. Quella dell'amico importuno che va a chiedere il prestito del pane a mezzanotte a quel povero papà che è già a letto con i suoi bambini. Anche qui dobbiamo ambientare la scena. Nelle case palestinesi, ad un solo vano, di notte si stendono delle stuoie che fungono da giaciglio e si stendono fin davanti alla porta. Allora se il papà deve alzarsi, deve calpestare tutti i figli, deve svegliare tutta quanta la famiglia. Allora il papà cerca di difendere dal disturbatore il sonno della famigliola, alla fine però cede non per amicizia ma per la sua insistenza. Qui c'è anche un insegnamento per noi, che siamo costretti molto spesso a modulare in famiglia i nostri ferrei principi pro bono pacis, per evitare rotture del dialogo, per evitare malumori, per impedire un male maggiore. È una parabola che è un invito al buon senso, alla saggezza nella gestione familiare, a non irrigidirsi mai, a far prevalere sempre il dialogo, l'amore, il buon senso. La parabola con cui concludo la chiacchierata di oggi è quella che abbiamo letto stamattina nella preghiera mattutina, cioè la famosa parabola di Luca 15. Non saprei neanche come intitolarla, perché è una parabola che ha avuto un sacco di titoli. Una volta la si chiamava Tukur la parabola del figlio e prodigo, poi è diventata la parabola della misericordia, del padre misericordioso, del padre che fu madre, del padre modello, dell'amore sconfinato, dell'impossibile che diventa possibile, delle contraddizioni. E guardate che anche la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, nelle sue traduzioni è stata alquanto ballerina, perché nella Bibbia del 74 era intitolata Il figlio perduto e il figlio fedele. In quella del 97 era diventata La parabola del padre misericordioso. In quest'ultima del 2008 è diventata quella del figlio perduto e del figlio fedele. Ecco, vedete, io credo che però il titolo vero di questa parabola, se vogliamo leggerla con quella metodologia esegetica che vi ho suggerito prima, è il padre che fu madre, o il padre misericordioso, o le viscere paterne di Dio, perché il personaggio principale non è il figlio che se ne va o quello che resta fuori, ma è il padre, questo padre le cui viscere, dice il verbo greco, esplagnisten, cioè sono viscere uterine. Quando si dice che il padre si commosse, si usa questo verbo che corrisponde all'ebraico rakam, che richiama l'utero materno nell'atto di generare alla vita. Quindi è davvero il padre che genera, il padre che fu madre. Qual era il significato teologico di questa parabola? Guardate che non è la conversione del figlio. Il tema centrale di questa parabola è la teologia di San Paolo, cioè la giustificazione per grazia, la giustificazione gratuita. Qual era l'ambiente? Era la fatica dei primi cristiani giudei ad accettare come salvati i pagani, i provenienti dal mondo greco. Diremmo noi gli extracomunitari, termine orribile e blasfemo, perché nessuno è extracomunitario, tutti siamo la comunità dei fratelli su cui è impressa la Selem de Mute Donai, l'immagine e la somiglianza di Dio. Abbiamo visto questo testo. Il capitolo 15 è un capitolo complesso che all'inizio presenta la parabola della pecora smarrita, poi la parabola della dracma smarrita e poi la parabola del padre che fu madre o del padre misericordioso. Attenzione, in realtà non siamo di fronte a tre parabole nel capitolo 15. Se voi leggete bene il testo sono due le parabole, perché la parabola della pecora smarrita e la parabola della dracma smarrita sono la stessa parabola, modulata prima in una figura, in un esempio maschile, il pastore, e poi in una figura, in un esempio femminile, la donna di casa che ha perso i suoi soldi. Tant'è vero che il versetto introduttivo dice: disse loro questa parabola, al singolare. E questa parabola comprende quella della pecora smarrita e quella della dracma perduta. All'inizio del capitolo abbiamo un'ambientazione che è molto caratteristica. Da una parte ci sono i farisei e gli scribi, dall'altra parte invece ci sono i peccatori e i pubblicani. I farisei e gli scribi che sono bloccati dall'aderire al Signore, che non lo accettano come Salvatore, non lo accettano come Messia. Dall'altra parte i peccatori e i pubblicani che sono entusiasti di costui che per la prima volta dà loro una dignità, dà loro una speranza, dà loro una salvezza. E allora ecco che abbiamo, dopo questa prima parte introduttiva, no? Che ci presenta un po' la situazione della Chiesa a cui questa parabola è scritta, che era una Chiesa convinta di avere in sé, nella sua porzione giudaica, la promessa di Abramo, quindi l'elezione di popolo santo, e che vede invece che tanti israeliti non accettano il Signore come Messia, mentre tanti pagani, tanti impuri, tanti goim entrano nel regno di Dio. Se a questa domanda, no? Qual è il senso dell'elezione di Israele se anche i pagani hanno accesso alla salvezza? Se anche i pagani entrano nel regno senza passare attraverso la Torah? Ecco che Gesù risponde con queste due parabole. La prima parabola, quella del pastore e della dracma, che vengono considerati un solo racconto in due prospettive, quella maschile, il pastore, e quella femminile, la donna, e una terza parte che comprende invece la seconda parabola, che è quella del rapporto tra il padre e il figlio minore, cui fa poi da sponda, da corollario, un'ulteriore aggiunta sul rapporto tra il padre e il figlio maggiore. Vi dicevo, il figlio giovane potrebbe rappresentare il mondo ellenistico, non ebreo, il figlio anziano, la religione ufficiale dell'ebraismo, e se volete poi anche la religione perbenista di ogni tempo. Questa parabola è il cuore del Vangelo di Luca, il cuore anche fisico, su 24 capitoli la parabola è al 15°, ma soprattutto il cuore teologico, perché esprime il mistero centrale della giustificazione per grazia, di questo Dio che ci giustifica perché ci ama. La figura centrale è il padre, che è in continuo movimento, che corre, che si getta addosso al figlio, che esce incontro al maggiore, che poi vedremo andrà a prendere anche, correrà incontro al figlio minore, lo pregherà. È il padre la figura centrale. I due figli, il più giovane e il maggiore, sono simboli di due atteggiamenti. Un abisso li separa dal padre, ma anche tra di loro non vi è somiglianza, non esiste alcuna comunicazione tra questi fratelli, sono due stranieri in casa, la negazione della fraternità pur vivendo insieme con il padre. Il figlio minore è lontano ma pensa alla casa, il fratello che è sempre in casa non è mai entrato nell'affetto di famiglia. Ci viene detto che non basta stare fisicamente nella chiesa per essere col padre. Vedete, è il ribaltamento della situazione. Chi crede di essere dentro si trova fuori, chi pensa di essere fuori si trova dentro. Ci viene ricordato, da ricordare quell'altro brano molto importante di Marco, in cui si dice a Gesù: tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti, ma non vengono ammessi nella casa di Gesù, la Chiesa. Non vengono ammessi. La parentela di sangue non è una garanzia sufficiente di fede, perché questa fede non vive di rendita. Il fatto di essere prete, di essere cristiano, di essere monaco, monaca, vescovo, papa, non significa nulla sul piano della fede se questa non è un'adesione continua al Signore, se questa non è un'adesione continua alla proposta dello Spirito Santo. In fondo il capitolo 15 di Luca è un midrash, cioè una riflessione rabbinica su Geremia 31, quel famoso testo in cui Dio aveva detto ad Efraim peccatore, ad Efraim che si era allontanato, ad Efraim che era diventato adultero: io concluderò con la casa di Israele, con la casa di Giuda, un'alleanza nuova. Non più un'alleanza scritta sulle tavole come quella scritta coi loro padri, ma porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò nel loro cuore, perché io perdonerò totalmente la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Ecco, Geremia 31:31 è il vertice dell'Antico Testamento, perché il profeta parla di un'alleanza nuova. Guardate che questo già agli occhi degli ebrei era sentito come una bestemmia. Come alleanza nuova? Tu hai fatto una promessa ad Abramo, una promessa che deve durare in eterno. Come puoi parlare di una nuova alleanza? C'è solo l'alleanza con Abramo. Gesù invece riprenderà questo tema e proprio nell'istituzione dell'Eucaristia dirà che questo sarà il segno dell'alleanza nuova, questa alleanza del Vangelo, questa alleanza dell'assoluta gratuità della misericordia di Dio. Nel testo di Geremia, Efraim dichiara il suo smarrimento e il suo desiderio di ritornare, pieno di confusione, pieno di vergogna. Gesù, Dio invece non sta a fargli la paternale, lo accoglie come figlio prediletto e dice: di fronte a te si commuovono le mie remain, le mie viscere. Ricordatevi bene che per gli ebrei l'organo dell'intelligenza è il cuore, l'organo delle emozioni è il colon, non come da noi che l'organo dell'intelligenza è il cervello e l'organo delle emozioni è il cuore. Gli ebrei dicono, secondo la loro indicazione antropologica, che l'uomo pensa con il cuore, ma le emozioni sono il colon, hanno il colon, i visceri, la colite. Quando io mi emoziono mi viene la colite. Questa era la traduzione. Allora a questo padre viene la colite, talmente ci ama. Quando si dice che Dio si commuove, il termine è remain, cioè gli si commuovono i visceri è il colon, gli viene la colite, mi si permetta, talmente ci ama. Qual è il senso principale di questa parabola? Allora vi do alcune pennellate che dobbiamo davvero cogliere, perché sono troppo belle. Primo, il figlio minore, secondo la legge, avrebbe diritto solo all'usufrutto, non al patrimonio. Il patrimonio viene diviso solo dopo la morte. Il fatto che chieda il patrimonio prima della morte del padre significa, in altre parole, la sua intenzione omicida. La parola patrimonio in greco è usia, che deriva dal verbo einai, cioè essere. Vuole la vita del padre, vuole metà della vita del padre. Il testo greco non dice che il padre spartì le sostanze, ma dice che divise tombion, cioè la sua vita. Il padre celebra un'eucaristia con questi figli che bramano la sua morte, e gli dà la sua stessa vita. Il figlio parte e va in un paese pagano, e sarebbe la traduzione più corretta rispetto a paese lontano, e vive da Asotos, cioè a soteria, senza salvezza, noi diciamo dissoluto, vive da apostata, vive da senza salvezza, vive da senza Dio. Il figlio minore non dilapida quindi del suo, ma sperpera la vita di suo padre, distrugge la vita di suo padre, giungendo addirittura a incollarsi al padrone dei porci. Guardate che è una frase durissima nel verbo greco, nel testo greco, perché è una frase che noi traduciamo si mise a servizio, letteralmente è si incollò, è il verbo del coito, è il verbo dell'unione sessuale tra l'uomo e donna, è il degrado totale. Voi sapete che per gli ebrei era proibito allevare i porci, perché animali immondi, allevare porci rendeva inabili al culto, rendeva impuri. Lui addirittura si incolla i porci, ha un'unione quasi fisica con questi porci, diventa un porco anche lui. E gli stessi porci lo rifiutano, perché non gli lasciano mangiare le carrube, che adesso invece sono concesse. Ritorno a casa. il ritorno a casa non è un atto di conversione, di pentimento, è un atto di opportunismo. Anche un servo a casa mia sta meglio di cosa sto vivendo io adesso. La conversione, in ebraico è il verbo shub, è un verbo giuridico che indica il cambiamento dopo una riflessione a cui segue un giudizio, quasi il verdetto dopo il dibattito, se volete, è un termine forense. C'è un dibattito e poi c'è un cambiamento di rotta, un giudizio. Da esso deriva il termine teshuvah, c'è una risposta. Ecco, il Signore ci dice che questa risposta talora può arrivare in modo assolutamente improprio, non per aver capito dell'errore, il peccato, non per avere desiderio del Padre, ma soltanto per aver visto la propria schifezza, per aver toccato il fondo e per aver capito, e per un desiderio di miglior benessere. Ma vedete, è la forza della presenza invisibile del Padre che gli fa riprendere la strada del ritorno. E questo Padre non lo vede ancora fisicamente, ma da lontano lo sente, perché non ha cessato mai di avere nel cuore quel figlio insensato. Gli corre incontro e gli casca sul collo. Il verbo greco è epepesen, che deriva da epipto, cioè mi getto, cado su. Si può dire che si precipitò su questo ragazzo. Il padre va all'assalto del figlio, investendolo con la sua persona. E qui c'è questo verbo meraviglioso: non si commosse, ma, come vi ho detto, esplagniste. Gli splagma traducono l'ebraico raamin, che indicano le viscere, che indicano il colon, ma che indicano anche l'utero. Ecco perché qualcuno ha tradotto questa parabola il padre che fu madre. Gli si commuove l'utero, in qualche misura rigenera questo figlio che era morto, lo mette di nuovo alla vita, lo ripone nel suo utero e lo rifà nuovo. Il figlio si era preparato il famoso discorsetto, ma il padre avalanga, no? Lo fa tacere, lo strozza, non gliene importa niente se l'altro torna perché è pentito, gli basta o no, gli basta che sia tornato. E guardate che è un padre indecoroso per la cultura orientale, perché un padre o un esercitante dell'autorità che si mette a correre perde la faccia, perde l'autorità, perde la credibilità. Ma il padre non si preoccupa della sua credibilità, del suo onore, ma è solo contento per questo figlio che il suo amore ha riportato alla vita. E allora segue questo rito della reinvestitura giuridica del figlio. Gli danno l'anello, la veste e i calzari. L'anello è l'anello del sigillo. In altre parole, gli danno di nuovo la firma sul conto in banca. È per quello che all'altro poi gli gira, perché questo ha già dilapidato una volta metà del patrimonio e lui invece adesso ha di nuovo il sigillo, cioè l'autorità finanziaria. La veste, voi sapete la teologia del vestito, è il segno della dignità. Anche se è stato ad accoppiarsi coi porci, ecco che gli viene data la dignità. I calzari, che sono il segno del comando, sciogliere i calzari a uno o legare i calzari è segno di riconoscere il comando. Camminavano quasi tutti scalzi, erano solo i ricchi e i potenti che avevano i calzari. Quindi capite, dall'altra parte c'è il figlio prete. La parola ebraica è presbiteros, cioè il figlio più anziano, da cui la parola prete. Questo figlio più anziano, che è peggiore del fratello minore, perché più lontano lui da suo padre che non il fratello che si è allontanato da casa. È stato lontano dal cuore del padre, ha sempre aspettato la morte del padre, no? Addirittura non ha neanche mai chiesto un capretto perché aveva paura che il patrimonio diminuisse. Quindi vedete lo strano comportamento dei due figli. Il minore, che sembra il cattivo, il perduto, in realtà è uscito ma poi è entrato in casa. Il maggiore è sempre fuori casa. Il maggiore non c'è mai in questa parabola, nella oikos, della casa paterna. E questo figlio anziano, presbitero, prete, da cui arriva prete, è geloso della salvezza del fratello, non lo chiama mai fratello, dice tuo figlio, tuo figlio, lo indica come figlio del padre. Il padre invece lo richiama subito alla fraternità, questo tuo fratello che era perduto è stato ritrovato. Ma vedete, Dio è poi modello di paternità anche verso il figlio perbenista, anche verso il figlio puritano, anche verso il figlio rigorista. Questo padre, che non aveva detto nessuna parola al figlio prodigo quando partiva, non gli ha detto, disgraziato, se te ne vai, guarda che qui la porta è chiusa, oppure anche semplicemente, ma cosa fai, ma qui non ti trovi bene, ma perché vuoi andartene? Ora invece c'è proprio il verbo paracaleo, prega il figlio perbenista perché rientri in casa e aggiunga e accolga il fratello. Prega, è il verbo della preghiera, paracaleo, si inginocchia davanti a quell'altro fratello dicendo per favore, ti prego, lo pregava, come si prega a Dio, perché accolga il fratello. È un atteggiamento più da servo che da signore anche nei confronti di questo fratello. Sicuramente questa parabola richiama altre parabole del Vangelo. I due fratelli dai comportamenti rovesciati, che abbiamo visto prima, quello che dice vado nella vigna e poi non ci va, quello che dice non vado nella vigna e poi invece ci va. Il fariseo e il pubblicano del Tempio. La teologia del capovolgimento delle situazioni, dove il fratello minore prende per grazia il posto del maggiore. Pensate a Caino e Abele, pensate a Esaù e Giacobbe, pensate a Zerach e Perez in Genesi 38, a Manasse ed Efraim, a Davide e i suoi fratelli. Questa teologia che la Madonna coglie benissimo nel Magnificat, quando ci dice che la regola biblica è che il nostro Dio ricolma di bene gli affamati e rimanda a mani vuote i ricchi. Ecco, questo è il grande senso di questa parabola, no? Il senso principale sicuramente è un annuncio della giustificazione per grazia, di un Dio che ci ama non perché siamo buoni o meritevoli, ma perché è padre e ci rigenera nelle sue viscere di misericordia continuamente. Sicuramente possiamo anche trarre degli spunti da una lettura, se volete, allegorica, che non è da scartare, ma è da portare vicino all'altra lettura principale, lettura allegorica che ci permette di capire qualche cosa su come educare alla vita buona del Vangelo. Ecco che allora questa può diventare la parabola non del Dio che fu madre, del padre che fu madre, ma la parabola del padre modello. Primo, vi si narra di una famiglia in cui ci sono due figli che hanno avuto la stessa educazione, che hanno avuto gli stessi genitori, ma che sono completamente diversi. Guardate, mettetelo bene in testa, lo vedrete forse nelle vostre famiglie, io continuamente ne ho l'esperienza, a volte di famiglie in cui dalla stessa educazione nasce un figlio buono, bravo, colto, educato, e nasce un lavativo tossicodipendente che ne combina di tutto e di più. Dio ci dice che anche lui ha dei figli che sono totalmente dissimili. La parabola attribuisce a Dio la paternità di due esseri opposti, la creazione del dissimile e persino del contraddittorio. Non c'è che una famiglia, non c'è che un solo padre, ma i figli sono differenti, perché l'amore accetta le diversità. Guai a volere i nostri figli a nostra immagine e somiglianza senza apprezzare il loro pluralismo, la loro diversità, la loro differenza. Secondo insegnamento, il rispetto per la libertà e le scelte dei figli, anche quando le riteniamo sbagliate. Quando il più giovane chiede di andarsene, il padre non gli fa scenate, non cerca di convincerlo, non gli pone condizioni, non gli dice, ah, ma se poi torni ti faccio, non pensare di tornare. Lo rispetta, divide con lui il patrimonio. Ha una logica elementare, può apparire più incoscienza che bontà, ma egli rifiuta persino di indagare sui progetti di questo figlio, sulle intenzioni del secondogenito. Il suo comportamento sembra debolezza, in realtà è frutto di un grande cieco amore, e alla fine sarà questo grande cieco amore che aprirà l'animo del figlio alla fiducia, a dire: ah, come si stava bene da papi, eh? Papi era altra cosa rispetto alle esperienze che ho scelto. Terzo, il figlio prodigo è attirato dall'amore e dalla dolcezza della casa paterna, non da discorsi, non da ragionamenti, non da minacce, eh? Francesco di Sales, a cui si ispira la congregazione salesiana, diceva che si prendono più mosche con una goccia di miele che con un barile d'aceto. Proprio in questi giorni miei carissimi amici hanno avuto una figlia che ha fatto una scelta terribile. Sono andati a parlare con padre Cesare Faletti, il priore di Pradmil, che gli ha detto solo questo: continuate ad amarla, ritornerà quando avrà nostalgia del vostro amore. E mi è sembrato proprio di sentire, di rivedere, ecco, attualizzata, no? la parabola del figlio prodigo. Questa parabola è un invito ad essere noi stessi esperienze d'amore, di gioia. Il massimo apporto educativo che possiamo dare ai figli non è dirgli tante cose, è amarli affinché un giorno, come dice la parabola e come dice padre Faletti, abbiano nostalgia sempre del nostro amore. Quarto, la parabola è anche uno stimolo all'accoglienza e al perdono incondizionati. Questo padre, che è incurante della posizione sociale, gli corse incontro, gli si precipitò addosso, è bella sta frase, e non fa nessun giudizio, nessun rimprovero, non sta nemmeno a sentire le parole di scusa del figlio, non gli dice tantomeno: ah, te l'avevo detto, vedi cosa ti è capitato, mi avessi seguito. Niente, è un padre che ama solo. Guardate che questo è un atteggiamento educativo che si va perdendo. La predilezione particolare per il più debole, per chi sbaglia, per chi fa fatica. Io a volte sono scandalizzato dal vedere episodi di cronaca nera o cronaca giudiziaria in cui i genitori del presunto mostro, del presunto assassino o va a sapere di che cosa, invece di dire: noi siamo il suo papà e la sua mamma, lo ameremo sempre qualunque cosa abbia fatto, ti dicono subito: sei mio figlio, ha fatto quella nefandezza, io non lo conosco, auspico per lui le pene più terribili, possa morire, eh? Vedete, ormai è così. Il genitore invece è chiamato ad un amore sempre, senza ripudiare, senza disconoscere il proprio figliolo, qualunque via abbia intrapreso, anche le più squallide, anche le più peccaminose. A noi non è chiesto mai il successo educativo. Genitori, aprite le orecchie, a noi è chiesto soltanto un amore totale, sull'esempio di questo papi che è Dio. E se Dio si comporta così, tanto più le nostre paternità piccole, che traggono nome dalla sua unica paternità, dovranno comportarsi. Finisco. Vi ho fatto capire che questa parabola non riguarda il rituale della penitenza, che di solito sottolineiamo in Quaresima quando facciamo le confessioni. Questa non è la parabola del ritorno del figlio prodigo. Questa parabola riguarda la natura stessa della fede, radicata nella teologia e nella cristologia. Nella teologia, perché Dio è un Dio amore che continuamente ci cerca, che continuamente ci ama, che non ci abbandona mai nonostante ogni nostro peccato. E nella cristologia, perché in Cristo Dio si è fatto davvero il buon pastore che va alla ricerca della pecora perduta. Perché in Cristo Dio si è fatto la donna che cerca spasmodicamente la dracma perduta. È un Dio che gioisce quando ci ritrova. Ecco perché Rembrandt, in questo bellissimo quadro che trovate all'Ermitage a San Pietroburgo, ha capito perfettamente questo, e quando disegna il padre della parabola del cosiddetto figlio prodigo, lo dipinge con una mano maschile e con una mano femminile, perché Dio è in realtà padre, ma è anche continuamente madre, eh? Madre che ci rigenera continuamente nel suo utero di amore, qualunque sia il nostro peccato, qualunque sia la strada che abbiamo intrapreso, qualunque sia il percorso che abbiamo fatto lontano da Lui. E allora questa diventa davvero la parabola del padre che fu madre, la parabola della misericordia, il cuore dell'Evangelo, l'Evangelo stesso per eccellenza.